un buongiorno e bentornati sulle nostre frequenze. Sentito Michel che saluto allegro che ti faccio stasera?
Appunto, buonasera, non è buongiorno Massimo.
Beh, ma dai, ancora è chiaro, siamo ancora nel periodo estivo, ancora chiaro fuori. Vabbè, scherzi a parte. Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori nuovamente. E dobbiamo tornare a parlare di una nuova rubrica, Michel.
Sì, infatti settimana scorsa abbiamo dato l'avvio a questa nuova rubrica che si chiama Cryptonerd, giusto Massimo? Ho imparato, ho studiato a sto giro, eh?
Era il 6 agosto, Michel, so che te sei ancora in ferie, stasera si vede che siamo...
settimana scorsa.
Siamo in ballo oramai da tempo. Sei in ferie oramai da tempo. Siamo tornati a lavorare, siamo in radio, siamo a Radio Vivieco e possiamo cominciare con la rubrica tanto attesa. Era il 6 agosto, quando l'abbiamo annunciata, quando Stefano con noi ci parlava di appunto di criptovalute, questo termine che oramai è da tanto tempo sulla bocca di tanti, ma che, ahimè, tanti lo citano un po' a caso. Oggi è tornato con noi Stefano per dare il via a questa rubrica, salutiamolo. Ciao Stefano e grazie di essere tornato qui in radio con noi.
Buonasera a tutti e grazie a voi, ma... una settimana ci sta, perché quando sei in ferie e ti diverti il tempo vola.
Esatto, infatti vedi, è come se non avessi fatto le ferie, ma sì, ho lavorato, ho prodotto e mi sono dimenticata di quel periodo, vedi?
Beh, certo, hai fatto bene Michel. Adesso però, ahimè, è il momento di tornare operativi.
Lo sono sempre stata, infatti a questo punto chiediamo al nostro ospite, per i nostri radioascoltatori, dato che ormai il 6 di agosto è lontano nel tempo, se ci fa un breve excursus su quello che abbiamo...
sentito che termine, excursus?
Vabbè, in qualche modo mi devo riparare.
Bravo.
Comunque Stefano, raccontaci un po' di cosa abbiamo parlato l'ultima volta che ci siamo visti qui in studio.
Gli ascoltatori di buona memoria si ricorderanno del piccolo Massi e della piccola Michelle. La piccola Michelle, perennemente insufficiente, ha dovuto oggi dimostrare di aver conosciuto una parola nuova, pure latina. L'altra volta parlammo della storia della moneta dal baratto a Bitcoin. Non la ripercorreremo anche stavolta, ma magari lanciamo un flash sull'ultimo periodo, quando il terreno era fertile per la nascita di Bitcoin, cioè il fallimento di Lehman Brothers del settembre 2008, quando un gruppo di persone, o comunque una persona, lo scopriremo più avanti, scrisse un messaggio su un forum dal titolo Peer-to-peer Bitcoin Cash Paper, che però non venne considerato da nessuno. E quando invece il 3 gennaio 2009 venne generato il primo blocco, il Genesis Block, il messaggio fu: il cancelliere sta per salvare per la seconda volta le banche. Era un titolo del Times di quel giorno. In questo contesto di grande sfiducia verso il sistema bancario, soprattutto l'intermediario in generale, filo governativo, il 19 gennaio 2009 Satoshi Nakamoto inviò 10 bitcoin a chi? Interroghiamo una a caso.
Michelle. Eccola.
Chi è che ricevette i primi 10 bitcoin da Satoshi Nakamoto?
Speedy Pizza. Il pizzaiolo
Speedy
per...
Pizza. Speedy Pizza. Cioè, il sistema già...
Il piccolo Massi si ricorda perfettamente che li ricevette tale Al Finlay. Quindi anche stavolta ti ha umiliata.
No, ma io,
ricordiamo che la data di nascita ufficiale considerata tra gli addetti ai lavori di Bitcoin è il 18 maggio 2010, perché cosa successe il 18 maggio 2010?
Dai, cosa è successo? Massi, dai.
Realmente, appunto, per pagare la famosa pizza, ecco, in questo caso Michel, furono usati i bitcoin.
Però vedi che lo sapevo.
Bravo piccolo Massi. Al Finlay ricevette la prima transazione di prova di 10 bitcoin da Satoshi Nakamoto, mentre il primo acquisto ufficiale, quindi il primo vero utilizzo, 10.000 bitcoin per due pizze, valore tre mesi dopo $400.000, oggi quei 10.000 bitcoin valgono circa $500 milioni.
È buona la pizza, eh?
Ci ricordiamo anche che
comunque se prevedibile, cioè, scusa,
a dicembre 2010 scoppiò il caso
Lehman Brothers.
Ma no, quello è 2008, piccola
vabbè,
Michelle.
Vabbè, dai.
Ma qui non è questione di darti l'insufficienza, qui dietro la lavagna, Wikileaks, i segreti governativi, Assange, cerca di divulgarli, però per tenere testa ha bisogno di fondi, il governo gli blocca tutte le entrate, nessuno poteva accreditare niente, Assange contatta sui forum Satoshi Nakamoto, che a quei tempi scriveva come un comune mortale, e gli disse: ho sentito di questa tecnologia, peer-to-peer, non ci sono intermediari, ti prego aiutami, fammelo usare perché ho bisogno di soldi per difendermi. E Satoshi Nakamoto cosa rispose, piccola Michelle? Sì o no?
Certo.
Certo che?
Sì.
Certo che?
Certo che sì.
Certo che no.
Certo che no.
Quattro massimi.
Perché no? Perché non era pronto, primo, e secondo non voleva tirarsi dietro l'FBI e la CIA.
Esatto.
Ecco.
E infatti non è stato così.
E non è stato così perché non è stato così? Perché Bitcoin non è fermabile, quindi il permesso di Satoshi Nakamoto non serviva a niente. Assange sentì il no di Satoshi Nakamoto, ma disse: io lo faccio lo stesso. E quindi incamerò una quantità incredibile di Bitcoin che utilizzò per portare avanti le sue battaglie, ma che in gran parte fiutò la forza di questa moneta, la mise in staking e tiro su una barcata di miliardi. Satoshi Nakamoto a quel punto cosa disse? E questa è una frase che serve dopo, eh? Disse: è stato dato un calcio a un nido di vespe. Ok? Una frase che dopo la dovete sapere a memoria perché ve la chiedo, eh? È stato dato un calcio a un
segno.
Nido di vespe.
Segno.
Virgola. Ho cose molto più importanti a cui pensare e a questo punto, ad aprile 2011, nessuno seppe più niente.
È registrato. Registro.
È stato dato un calcio a un nido di vespe. Esatto.
Di queste cose non mi interessa niente. E poi ad aprile se n'è andato. Prof, senta, io ho bisogno di andare ai servizi, posso uscire?
No.
Vabbè, allora mettiamo una canzoncina, che ne dici, Massi?
Così copre il rumore.
Esatto.
A tra poco. Ed eccoci qua, bentornati a Cryptonair, nuova rubrica, Michelle, ahimè per te un po' dolente perché sta venendo fuori qualche lacuna, un po' di lacune sul mondo delle cripto, sul mondo del Bitcoin, sul mondo di Satoshi Nakamoto. Adesso scopriremo tutti quanti chi è, sempre se si sa, lo chiediamo al nostro prof. Stefano, allora, Satoshi Nakamoto, raccontaci.
Secondo me...
No, non c'è più, è andato via anche...
Secondo me è sparito come Satoshi Nakamoto ad aprile, ha detto: io ho dato un calcio al nido di vespe, non me ne frega niente.
Brava, ti ricordi la frase che abbiamo...
Ho altre cose a cui pensare, devo andare a cucinare, insomma, tutte
poc'anzi.
Quelle cose là.
Allora, piccola Michelle, i radioascoltatori non vedono che tu hai il bigliettino che ti sei iscritta quando sei chiesto di andare in bagno per fare poi bella figura al ritorno e ricordarti del nido di vespe.
Guarda, io mi farei fare una
anche
foto
sulle mani, prof, se guarda, si fa girare la mano, cioè...
Io mi farei fare una foto in questo momento.
Te la facciamo dopo, non ti preoccupare.
No, ma in questo momento. Quindi
abbiamo capito come è nato Bitcoin, perché è nato Bitcoin, ma non abbiamo capito chi ha inventato Bitcoin. Chi ha inventato Bitcoin, piccola Michelle? Chi ha inventato quella moneta che oggi vale 50.000 volte il dollaro?
Ma perché interroga sempre me? Ma chiama lui! Chiama Massi!
A tempo debito!
No!
Chi ha inventato la moneta che vale 50.000 volte più del dollaro? Chi, piccolo Massi?
Chi? Si pensa un certo Satoshi Nakamoto.
Bravo piccolo Massi, per fortuna che entri in aiuto, perché con piccola Michelle non andiamo.
Vabbè, ma pensa, cioè, ma è scontato. Io pensavo che
non è scontato il Bitcoin, ancora no.
No. Abbiamo detto 350 volte la parola Satoshi Nakamoto
e nonostante questo non ti è rimasta in mente. No. Avevi bisogno del bigliettino.
No, mi è rimasta in mente è che siccome l'ha detta 300 volte non pensavo fosse la risposta giusta.
Prof, andiamo avanti, va, che gli ascoltatori vogliono sentire.
Per mettere le mani su una moneta che vale 50.000 volte il dollaro, bisognava capire chi ne deteneva la grande parte. E quindi Satoshi Nakamoto diventa praticamente l'uomo o uno degli uomini più ricercati del pianeta. Qualche giornalista... Dimmi piccola Michelle.
No, dicevo, però nessuno seppe più nulla da quando è sparito. Non esiste più da quell'aprile in cui lui è sparito, giusto?
Da quella pizza famosa. Non è venuto più a cena con noi dopo la pizza, fai ci credo. Ecco,
hai fatto bene a ricordare che, rimarcando il fatto che era stato dato il calcio al nido di vespe, Satoshi Nakamoto disse: ho cose più importanti a cui pensare, e sparisce per sempre. Dicevamo, quindi caccia all'uomo, qualche giornalista ha iniziato a cercare qualcuno che si chiamasse Satoshi Nakamoto e che avesse qualche collegamento con l'informatica, con la matematica. Venne trovato un Satoshi Nakamoto americano di origini giapponese. Satoshi Nakamoto, quando si presentava sui forum nel 2008, si presenta come un americano di origine giapponese. Aveva fatto delle supplenze di matematica. Allora, questo giornalista bussa alla porta, apre un vecchietto di lineamenti orientali e il giornalista dice: lei è Satoshi Nakamoto? E questo dice: sì. No, lei è proprio Satoshi Nakamoto. Sì. È stato trovato Satoshi Nakamoto. Tutti i giornali battono la notizia: è stato trovato Satoshi Nakamoto. Questo capisce che c'è qualcosa che non va, chiude la porta e si rintana dentro. Tempo 2 ore, aveva tende, cioè, camper piantonati nel giardino, e capisce che c'è qualcosa che non va e quindi dice: sì, cioè, io sono Satoshi Nakamoto, ma probabilmente non sono quello che state cercando voi. Quindi, falso allarme, caso di omonimia.
Un po' come il Mario Bianchi di Mike Buongiorno. Che ce ne sono tanti di Mario Bianchi, quindi ne ha beccato uno a caso e poverino non era lui.
Però sì, dica sì, fa niente, andiamo. Sì.
È proprio come il caso di Mario Bianchi.
Esatto,
di Mike Buongiorno.
Proprio lui.
Esatto. Vabbè. Ci sono tanti Mario Bianchi e tantissimi Satoshi Nakamoto.
Tutti avevano mangiato una pizza.
Coincidenza vuole però che quel simpatico vecchietto è vicino di casa di quello che si ritiene essere Satoshi Nakamoto. Vi ricordate la prima transazione di prova di Bitcoin? Piccolo Massi, la prima transazione di prova, prima dei 10.000 Bitcoin della pizza, cos'è successo? Il 12 gennaio 2009, Satoshi Nakamoto che fa?
E questo mi sfugge.
No, caspita, lo sapevo io.
Satoshi Nakamoto invia 10 bitcoin a tale Al Finlay.
Ah beh, quello di...
Ah, sì,
Allora, secondo voi, se io devo sperimentare un protocollo che, per mia convinzione, andrà a rivoluzionare l'esistenza del pianeta, lo sperimento con uno a caso o lo sperimento con qualcuno che conosco o con me stesso?
Con me stesso.
O con qualcuno che conosco. Ma non con uno a caso.
No.
Ok, quindi iniziamo a avere degli elementi. C'è un Satoshi Nakamoto, americano di origine giapponese, che viene identificato, che è vicino di casa di qualcheduno. Al Finlay è la prima persona al mondo che riceve dei bitcoin. Qualche dubbio viene. Andiamo a scoprire qualcosa in più di Al Finlay. Ma vi spoilerò un piccolo passaggio. Al Finlay, vedremo se è Satoshi Nakamoto, ma potrebbe avere preso spunto dal nome del citofono del vecchietto di cui prima.
Un furto d'identità, Massi.
Iniziamo ad approfondire questa figura di Al Finlay e scopriamo che, scandagliandolo da cima a fondo, mail, post, scritti su forum, di tutto, emergono delle caratteristiche comuni tra loro, ma rare in assoluto. Uno, lo slang proviene da una certa regione. Due, i proverbi sono di una certa regione. Che proverbi abbiamo sentito qualche minuto fa? Che avete ripetuto entrambi? Qualcuno ha dato?
Un calcio al nido di vespe.
È la medesima regione dello slang che accomuna tutti questi testi. Il terzo è un errore grammaticale raro. Dopo ogni punto si mette uno?
Una maiuscola.
Uno spazio.
Oppure la capo, sì.
Uno spazio. Ne vengono usati due. Molto anomalo. Viene ricercato in tutto il mondo, vengono ricercati in tutto il mondo scritti e cerchiamo, troviamo che negli anni 80 qualcuno aveva inventato Bitcoin e aveva scritto il white paper. Negli anni 80, 30 anni prima, o questa persona è Satoshi Nakamoto, o Satoshi Nakamoto è uno dei più grandi truffatori della storia perché ha copiato tutto.
Che furbo.
Si va a fondo e negli anni 80 si trova una dozzina di persone che appartengono a un gruppo, i cypherpunk, che non sono cyberpunk, non sono niente di... sono cypherpunk. Questi sono degli anarchici che sono assolutamente contro l'intermediazione e i poteri centrali. Loro vogliono affidarsi alla matematica, perché la matematica è certa, la matematica non ha i due errori dell'umanità, l'errore in buona fede e l'errore in cattiva fede. La matematica è quella, non può essere corrotta. Tra i 12 cypherpunk c'è Al Finlay, che è quello che in tutti i testi scrive il punto
e dopo spazio.
Vi ricordate, la risposta deve essere sì, vi ricordate?
Sì.
Che ad aprile 2011 Satoshi Nakamoto
sparisce per sempre.
Bravissima Michelle, mi stupisce.
8
meno perché era facile.
Vabbè, dai, ok.
Al Finlay ad aprile 2011, trovate tutto su Wikipedia, non mi invento niente. Ad aprile 2011 scopre di essere malato di SLA e muore qualche anno dopo, credo nel 2014. Satoshi Nakamoto è Al Finlay. Ma abbiamo ancora qualche minuto.
A voglia.
In Australia, tale Craig Wright fa outing e dice a tutti di essere Satoshi Nakamoto. Siamo dall'altra parte del pianeta, nello stesso periodo. E la gente dice, vabbè, ok, tu ritieni di essere Satoshi Nakamoto, dimostralo. Come lo dimostreresti tu? Come richiederesti di fare questa dimostrazione? Piccolo Massi.
Dimostrami.
Come?
Una transazione.
Bravissimo. Visto che c'è il Genesis Block, il primo blocco, con il primo address, chi muove quell'address è Satoshi Nakamoto, per forza. Craig Wright si manifesta la disponibilità a fare questa prova, quindi a una certa ora di un determinato giorno avrebbe annunciato di muovere un bitcoin. Però poco prima si ritira perché dice che sarebbe troppo pericoloso manifestarsi come Satoshi Nakamoto e quindi non lo vuole fare. Il ciò non è assolutamente credibile perché comunque si era già esposto, quindi non ci sarebbe stata una grande differenza. Perde di credibilità, viene considerato un cialtrone, ha un piccolissimo seguito. Viene invitato in TV e viene visto dal fratello di tale Dave Clayman. Piccola Michelle, chi è Dave Clayman?
Aspetta che cerco su Google.
La risposta è: non ce l'hai ancora detto.
Ah, e no, infatti stavo cercando su Google.
È uscito così su Google, non ce l'hai ancora detto.
Dave Clayman era un programmatore di Bitcoin finanziato da Craig Wright. Dave Clayman aveva raccontato al fratello, che ha riconosciuto Craig Wright in televisione, che era al lavoro su una tecnologia che avrebbe cambiato la loro esistenza e il mondo. Qui brivido, ragazzi. Tra aprile 2011 e aprile 2013, Dave Clayman, il secondo sospettato sul pianeta di essere Satoshi Nakamoto, in Australia, si ammara di SLA e muore.
Un altro.
I due maggiori sospettati di essere Satoshi Nakamoto, nello stesso periodo, si ammalano entrambi di SLA e muoiono. Pochi giorni dopo la morte di Dave Clayman, qualcuno entrò in casa di Dave Clayman e rubò tutto. Il fratello, appunti, computer. Il fratello comunicò il sospetto su Craig Wright, che probabilmente... No, piccola Michelle, è morto Dave Clayman. Il
l'anno
fratello
prima.
Di Dave Clayman.
No,
il,
no, vabbè, ma le, vado avanti. Non lasci perdere i miei commenti, vado avanti.
Dave Clayman, ok? Mm-hmm. Muore. Craig Wright andava in televisione col seguito. Il fratello sopravvissuto di Dave Clayman riconosce Craig Wright e dice: è il finanziatore di mio fratello. Quale fratello? Stava lavorando alla tecnologia che avrebbe cambiato il mondo. Si ammala di SLA, abbiamo detto. Craig Wright, che era il finanziatore, evidentemente non aveva più accesso al progetto che aveva finanziato. Quindi, secondo molti, Dave Clayman è il Satoshi Nakamoto, che aveva altro a cui pensare perché è ammalato di SLA. Non si sente più, e abbiamo capito perché. Muore senza rivelare al suo finanziatore come accedere a questo protocollo. Quindi Craig Wright entra, cerca di rubare tutto per trovare la chiave privata o quello che poteva comunque servire per accedere al 1,5 milioni di bitcoin che si era riservato Satoshi Nakamoto.
Sai quante pizze.
Chiunque sia Satoshi Nakamoto poteva trasmettere la chiave, sapeva di essere malato. Secondo voi, perché non l'ha fatto? Perché da quell'address non si è mosso niente? Lui, ok, è morto, abbiamo capito, senza la chiave privata tu non accedi, ok? C'è tanta gente oggi che aveva provato Bitcoin per gioco 10 anni fa e che oggi si mangia le mani perché non trova più la password, diciamola un po' brutta, ok, e ha perso una fortuna. Satoshi Nakamoto aveva 1,5 milioni di bitcoin. Secondo voi, perché non li ha comunicato in letto di morte ai eredi? Parliamone un attimo. Secondo voi, perché?
Shell?
Perché non era lui. Cioè, non era il vero Satoshi Nakamoto.
Se io, se io mi fossi fermato a Hal Finney, tutti voi avreste creduto e pensato che Satoshi Nakamoto era Hal Finney. Se non avessi parlato di Anfile e avessi parlato solo di Dave Clayman e Craig Wright, voi avreste pensato che Satoshi Nakamoto è Dave Clayman, ok? Noi oggi non sappiamo chi è dei due, ok? Ci sono altre storie, forse meno accreditate, forse meno suggestive, però basta documentarsi su internet o leggere qualche libro, trovate tutto. Queste sono le due più probabili. Ma che sia stata l'una o che sia stato l'altro, e quindi Satoshi Nakamoto o in Australia o in America morto di SLA, quindi non fulminato in un incidente stradale, ha portato con sé la chiave privata, perché secondo voi?
Boh.
Allora, i bitcoin non sono stati spostati perché lui è morto, questo l'abbiamo capito. Poteva dare la chiave privata a qualcuno, ma questo qualcuno, non costruttore, quindi pregno di amore verso questo progetto perfettissimo, avrebbe avuto in mano la possibilità di rovinare tutto, perché Bitcoin non sarebbe stato più così decentralizzato come lo era e com'è. Se oggi tu hai in mano 1,5 milioni di bitcoin, al di là del cambio che fa paura, tu in quei noti conti e come. La forza di bitcoin è la decentralizzazione, non comanda nessuno. Neanche Satoshi Nakamoto comandò quando Assange voleva fare quello. Se fosse stata una persona con in mano un potere del genere, molto probabilmente avrebbe distrutto il progetto. Quindi, a costo di non avvantaggiare i suoi cari, il Satoshi Nakamoto, che fosse uno che fosse l'altro, ha dato la precedenza al paradigma, convinto che avrebbe cambiato il mondo.
Hai capito?
Eh sì, beh, lo sta facendo. Quella moneta lì...
Oggi Bitcoin, ci ricordiamo che è programmato per... mintare, è programmato per essere distribuito in 21 milioni di pezzi.
Che tu, Michel, non sai è, cosa
non
dire.
È
21 milioni di bitcoin. Oggi ne sono stati distribuiti più di 18 milioni, cioè 18 milioni sono stati distribuiti in 10 anni sostanzialmente, in 130 anni ne verranno distribuiti solo 3. Ma non saranno nemmeno 21 milioni, intanto sono 21 milioni meno 1,5 milioni di Satoshi, meno tutti quelli che sono andati perduti. Bitcoin è una miniera d'oro perché, a differenza delle monete, del dollaro, dell'euro o di tante altre, è finito, non se ne può stampare di più, quindi ce ne sarà sempre di meno e acquisirà sempre più valore, ed è per quello che Bitcoin è definito ormai più che una criptovaluta, più che una moneta, è definito come un bene rifugio, perché è programmato matematicamente per acquisire valore.
Come l'oro. Più o meno.
Più o meno.
Vabbè, ho capito, ce l'ha con me.
L'oro digitale.
Il prof ce l'ha con me. Basta.
E beh, un soprannome dei bitcoin è anche quello.
Vedi.
Quindi hai sentito quanti racconti interessanti? Cioè, noi che quotidianamente facciamo finta di saperne, Bitcoin, citiamo Satoshi Nakamoto.
E adesso hai imparato.
Adesso capiamo che c'è dietro davvero una interessantissima storia che sta rivoluzionando il mondo, perché piano piano tutti quanti si appassionano al mondo di Bitcoin, ma soprattutto al mondo delle criptovalute, perché tra l'altro Bitcoin non è l'unica criptovaluta, giusto?
Bravo, piccolo Massi. Bitcoin è la prima Bitcoin con la B maiuscola, ci ricordiamo che è il... la blockchain, il protocollo Bitcoin, mentre il Bitcoin con la B maiuscola è la moneta, cioè ti ho dato 3 Bitcoin, B maiuscola. Bitcoin è B maiuscola, ok? B minuscola, moneta, ti ho dato 3 Bitcoin.
E infatti mi sembrava...
B maiuscola, ok, protocollo. Un tempo, diamo qualche chicca, oggi chi si è avvicinato a questa tecnologia capisce che si usano degli strumenti non troppo friendly, però comunque utilizzabili, che possono essere l'exchange, che può essere il wallet. Sono nati poco tempo fa. Un tempo, se io volevo mandare un bitcoin a te o tu volevi un bitcoin, tu dovevi trovare qualcuno che ce l'avesse. Non c'era un centro di raccolta. Ed ecco perché girava nei forum. Perché tu sapevi che io ne avevo e io per trasmetterli, se... o perché, vi ricordate, c'era il gioco Magic, vincevo Magic, quindi lo sconfitto mandava Bitcoin al vincitore, non tanto come valore perché ai quei tempi non aveva valore, ma quanto come attestazione comprovata e immutabile di vittoria, come se fosse stato un trofeo, ok? Ma quando piano piano, come nel caso della pizza, i Bitcoin escono da questo circolo, erano comunque in mano a gente che di computer ne masticava e come, perché non avevi il palmare, schiacciavi il pulsante 3 Bitcoin compro, dovevi andare sulla blockchain, c'era un software si chiamava Bitcoin Core e dovevi digitare i comandi per trasferire da un address all'altro i Bitcoin. Quindi è partito come un qualcosa di molto complicato, dopodiché quando ha preso valore ha acquisito anche interesse da parte della gente comune. E quando ha acquisito interesse da parte della gente comune, era necessario dare alla gente comune come noi degli strumenti per poter utilizzare, perché è chiaro che se devo parlare in linguaggio di programmazione per spostare delle monete, la cosa si fa complicatissima. Oggi transazioni di Bitcoin ce ne sono poche. Ce ne sono poche perché? Perché le fee sono troppo alte. Quindi le transazioni in Bitcoin avvengono per cifre molto elevate che giustifichino la spesa dell'avvenuta transazione. Ed ecco perché dicevo, Bitcoin si userà sempre meno come moneta. È arrivato un po' di tecnologia in aiuto, quello che si chiama Layer 2, cioè degli strumenti che vivono accanto alla blockchain di Bitcoin per aiutare questi passaggi a un costo moderato. Ma il costo di spostamento è pari a centinaia di euro. E allora io non posso avere una transazione che mi costa centinaia di euro se devo spostare qualche decimo di Bitcoin, perché è ovvio che spostare un Bitcoin inizia a diventare complicato. Ed ecco perché sostanzialmente chi lo compra se lo tiene. C'è qualcuno che ama giocare sulle fluttuazioni di mercato e allora utilizza gli exchange dove Bitcoin rimane su un address, quindi non si sposta il valore all'interno della blockchain di Bitcoin, bensì l'address è sempre quello di dell'exchange centralizzato come Binance, come
Coinbase,
bravissimo Michel, dine uno tu.
E Toro.
Kraken.
Anche.
Okay. Però è inutile che fai questi occhietti solo perché stava parlando di te.
E allora vado a pagare le commissioni all'exchange, ma nulla hanno a che vedere con le fee sulla blockchain. Ci ricordiamo, facciamo un ripassino veloce di blockchain. Che cos'è? Come funziona? Perché è immutabile?
Dai.
È quel famoso registrone, lo posso chiamare così, che riporta in maniera immutabile tutti i blocchi, di blockchain, cioè dei blocchi collegati tra loro che riportano le informazioni. Prof, mi corregga se sbaglio.
Correggo subito perché sennò creiamo confusione agli ascoltatori. Il registrone è ciò che Bitcoin combatte, cioè non abbiamo più un registro centralizzato che può essere il server centrale, bensì tanti piccoli computer, registri collegati tra loro che confrontandosi validano le nuove informazioni, e se uno di questi viene attaccato La maggioranza capisce che ha un dato diverso da quello che hanno tutti gli altri, quindi viene stromesso. Ecco perché Bitcoin è inattaccabile. Perché invece non si può manomettere? Perché se consideriamo il blocco come un cestino di vetro, dove io vedo tutte le transazioni una in fila all'altra, ma le vedo criptate, la sintesi di queste transazioni viene estratta con un codice, non andiamo troppo nello specifico, andiamo la prossima volta, questo codice è la prima transazione, la sto dicendo un po' brutta, ma per far capire, del secondo contenitore. Quindi non posso più andare a modificare ciò che c'è nel primo contenitore perché estrarrei un'informazione diversa dalla prima che ho inserita nel secondo. Quando tappo questo contenitore e metto la mia impronta digitale, calcolo questo hash code che è unidirezionale e non fa variare i dati sottostanti.
Fai il brillante, vedi cosa succede?
Semplice.
Certo, grazie, sono capaci.
È tutto calcolato per dare le informazioni nel modo corretto.
Sono capaci tutti di fare così.
Comunque.
Sono capaci tutti di far così se si fa spiegare le cose dagli altri.
Comunque si staranno chiedendo tutti a casa, ma quando entriamo nel merito del sposto i soldi qua, sposto i soldi là, faccio i soldi con la blockchain? No, non è questo che vogliamo comunicare con la nostra rubrica.
Allora, nella nostra rubrica spiegheremo bene cos'è la blockchain, spiegheremo bene cosa sono le criptovalute e come possono essere utilizzate. Nella nostra rubrica non consiglieremo mai una valuta al posto di un'altra perché, uno, io non sono promotore finanziario.
Precisiamo, ecco. Giusto precisare.
Ok. E due, ognuno deve lavorare con la sua testa. Io vorrei mettere le persone in condizioni di conoscere lo strumento e utilizzarlo secondo il modo che loro reputano opportuno. Ma questi strumenti non sono semplici. C'è bisogno di un aiuto a conoscere come utilizzarli, pro e contro delle varie tecnologie.
Direi che siete stati chiarissimi, Michel, quindi possiamo rimandare con un po' di curiosità, non diciamo nulla, non spoileriamo nulla per la prossima puntata. La
prossima puntata secondo me potrebbe essere divertente parlare bene dell'exchange e del wallet.
Ecco, vabbè, io colgo l'occasione giustamente così per ricordare ai nostri radioascoltatori che esiste il gruppo su Facebook dedicato a questa rubrica, quindi qualora durante questa settimana qualcuno avesse delle curiosità, delle domande, insomma, da porci, poi magari le trattiamo settimana prossima.
Certo.
Oltre che? Puoi riascoltare il podcast sul sito di radiovivieco.com.
Va bene, allora grazie prof, grazie caro compagno e diamo l'appuntamento a settimana prossima.
Sempre alle
18:15.
Buon weekend.
Brava Michelle, l'hai detta giusta.
Buonasera.